una forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
L'attualità di Radio Vaticana Italia. Un saluto da Paola Simonetti al microfono, con me oggi Silvia Giovanrosa in regia e Mario Scattona alla parte tecnica. Il contatto per raggiungerci ormai lo conoscete: 335-1243-722, il nostro numero WhatsApp per i vostri saluti, i vostri messaggi e anche, se volete, i vostri suggerimenti. Fra poco, piccolo focus su uno dei diritti forse più negati al mondo, quello all'istruzione. Una chimera per milioni di bambini e di bambine nei quattro angoli del pianeta, che sognano, letteralmente sognano, di avere un accesso ad un'aula scolastica per guadagnarsi un futuro degno, trovare riscatto da povertà e discriminazione, dare spazio soprattutto al talento e all'equa opportunità di avere un lavoro. Partendo dalla situazione in Afghanistan, ci trasferiremo poi su uno dei più ambiziosi, credo, progetti di istruzione gratuita nei luoghi di conflitto e crisi messa in piedi da un giovanissimo, è un ragazzo 27enne di Cremona, che quel sogno di apprendimento lo sta realizzando concretamente per tantissimi bambini fra Grecia, Siria e Africa, ma poi staremo anche a sentire più avanti la geniale iniziativa di un altro manipolo di giovani, ragazzi piemontesi, che vogliono invece dare un colpo ben assestato al caporalato e allo sfruttamento del lavoro nero in agricoltura. Come? Con una piattaforma di incontro di domanda e offerta in nome della trasparenza. In migliaia, sedute a terra, qualcuna con in grembo il proprio figlio piccolo, il velo a coprire il capo, in una landa desolata dell'Afghanistan, provincia di Daikundi, aspettando con pazienza di sostenere l'esame per essere ammesse all'università, disposte con rigoroso distanziamento sociale ai tempi del Covid-19. Queste sono le pennellate di una foto che ha fatto letteralmente il giro del web nelle scorse settimane, di quelle ragazze che hanno sostato su quella che è stata ribattezzata la spiaggia degli esami. Lo scorso 23 luglio è stata, rilanciata tantissimo sul web. Un luogo simbolico. Pensate che Nili, capoluogo di Daikundi, nel 2009 ha visto la prima donna sindaco del paese, cioè Asra Jafari, divenuta poi simbolo anche delle donne che vivono nella miseria e sotto l'oppressione maschile, non solo in Afghanistan, ma anche nel resto del mondo. Da questa immagine definita storica, perché di fatto congela in un solo scatto la incrollabile determinazione delle donne a costruire il loro futuro a costo anche naturalmente di pesanti sacrifici, voglio partire oggi per parlare di istruzione in Afghanistan, ma come avete sentito anche in altre zone del mondo, quelle fra le più disagiate. L'istruzione, lo dicevo in apertura, è uno dei diritti più negati al mondo. Save the Children ci dice che prima dell'emergenza sanitaria erano già 258 milioni i bambini, gli adolescenti fuori dalla scuola. E allora cerchiamo di capire come sia possibile sconfiggere questo fenomeno assolutamente drammatico, perché lo ricordiamo, l'accesso all'istruzione è una delle più potenti chiavi di riscatto degli umani, quella che ci rende liberi di pensare, ci rende evoluti nel considerare i diritti nostri e degli altri, ma soprattutto ci rende capaci di realizzare il nostro destino umano e professionale. Ma c'è chi sta cercando di sconfiggere il destino negativo che sembra segnato per molti bambini, e adesso sentiremo naturalmente con due ospiti. Noi parliamo di tutto questo con Filippo Ungaro, che è direttore della comunicazione di Save the Children. Buon pomeriggio, Ungaro.
Buon pomeriggio.
Grazie mille di essere con noi. E c'è in collegamento anche Nicolò Govoni, di cui avevo fatto una presentazione, è presidente di Still I Rise, cioè l'organizzazione internazionale indipendente nata proprio per assicurare l'istruzione, come dicevamo, e dignità agli ultimi degli ultimi, cioè i bambini, i ragazzi profughi nel mondo. Benvenuto, Nicolò.
Ciao a tutti.
Grazie del tuo tempo. Noi ti sentiamo molto molto lontano, ti chiederei gentilmente di non avere viva voce o auricolari se possibili, anche perché tu ti trovi in Kenya, quindi sei dall'altra parte del mondo e dobbiamo cercare di sentirti al meglio possibile. Allora, Ungaro, 2 bambine su 3 in Afghanistan non possono frequentare la scuola. Questo diceva un rapporto di Human Rights Watch qualche anno fa. I dati sicuramente, o speriamo, non lo so, sono andati a migliorare secondo la vostra percezione o no?
No, purtroppo no, devo dire. Io vorrei ripartire un attimino da quella foto, perché secondo me quella foto ha una triplice forza simbolica, perché appunto in Afghanistan, primo perché in Afghanistan la condizione femminile è una condizione di svantaggio, purtroppo, a me. Secondo poi perché, come dire, c'è una voglia di ripartire rispetto a questa orribile pandemia, al Covid, che sta costringendo milioni e milioni di bambini fuori della scuola, mettendo seriamente a rischio il repentaglio il loro futuro. E poi perché l'Afghanistan è un paese in guerra, è tuttora un paese in guerra, 40 anni di conflitto hanno devastato le infrastrutture scolastiche del paese. E quella foto simboleggia proprio la forza, la voglia di queste ragazze di cercare di costruirsi un futuro dignitoso, che è il loro futuro, ma anche e soprattutto il futuro del loro paese, è più in grande il futuro del mondo. Purtroppo la condizione non è migliorata. In Afghanistan le scuole sono chiuse dal marzo di quest'anno e non è stata ancora, ahimè, sviluppata nessun tipo di policy, di politica rispetto per esempio all'educazione a distanza, e non si sa bene dove ancora come apriranno se riapriranno.
Certo, l'incertezza regna sovrana, dobbiamo dirlo, insomma, in tutto il mondo poi alla fine, no? Però in queste zone più fragili, colpite da conflitti decennali, naturalmente la situazione è davvero più drammatica. Ungaro, ci sono zone del paese più colpite dal fenomeno rispetto ad altre, immagino, non lo so, le città consentono una maggiore opportunità alle bambine e alle donne o no?
Certamente, in linea generale i grandi centri, le città consentono naturalmente maggiori opportunità per tutta una serie di motivi, sia per il livello di investimenti sull'istruzione che si fanno evidentemente nei grandi centri, ma anche per motivi di mentalità, maggiore apertura mentale, laddove invece nelle province più lontane, nelle zone più rurali, evidentemente sussiste ancora una mentalità molto chiusa, per cui ecco, generalmente le femmine poi sono destinate a un matrimonio precoce o comunque a aiutare a casa, a svolgere aiuti domestici. Insomma, se c'è un maschietto, una femminuccia e uno solo deve andare avanti, non c'è dubbio che la famiglia sceglierà il maschietto per il proseguimento degli studi, mentre la femmina rimane sicuramente indietro. Oggi le bambine sono gravemente svantaggiate, il 50% dei bambini nella scuola primaria, in età di scuola primaria, non va a scuola in Afghanistan, e di questi sono 3,7 milioni di bambini, di questi il 60% sono bambine, quindi insomma c'è una forte condizione di svantaggio, senza contare che esistono pochissime scuole esclusivamente femminili e poche insegnanti femmine, laddove evidentemente i fattori culturali sono molto importanti.
Sì, perché poi le donne in Afghanistan hanno questa difficoltà ad esporsi, no? In qualunque tipo di ambiente pubblico, c'è anche questo.
Sì, certamente. Noi abbiamo fatto recentemente un'indagine, abbiamo notato come moltissime bambine, la stragrande maggioranza, addirittura hanno paura di fare il tragitto per andare a scuola da sole, perché hanno paura di esporsi, perché soprattutto poi hanno paura di abusi, di violenze sessuali. Ricordiamo che la scuola poi funge anche da importante centro di protezione dei bambini, anche rispetto a delle violenze, degli abusi, e chiaramente questa situazione di mancanza di scuola con la pandemia complica in maniera reale la situazione. Lo vediamo con delle testimonianze che registriamo tutti i giorni da parte di queste ragazze e delle loro famiglie.
Filippo Ungaro, lei ha detto una cosa importante: le scuole sono presidi di protezione. In questo caso lei citava una protezione concreta, materiale, cioè l'incolumità anche, non la semplice incolumità, il che ha dell'assurdo, ma in realtà in questi paesi è realtà quotidiana, quella di difendersi dalle aggressioni. In realtà c'è da pensare, e forse lo si nomina sempre troppo poco, io sono, come dire, sconcertata del fatto che si parli così poco, d'istruzione, che poi peraltro insomma è un problema che abbiamo anche grandemente in Italia, di come l'istruzione sia qualche cosa di, nella sua preziosità, forse di non calcolabile, è di fatto il futuro del pianeta, del mondo, degli umani, della costruzione di un'evoluzione, di uno sviluppo che abbia un senso nell'universo, possiamo dire, no? Dà veramente senso a noi umani, e questa istruzione purtroppo è quella più fragile, più debole in tantissimi paesi del mondo, anche quelli che non sono in conflitto, perché poi se andiamo a guardare i dati, forse europei e anche italiani, insomma non siamo messi benissimo. Voi di Save the Children lo avete segnalato tante volte in questi mesi, no? Anche lei parlava prima di didattica a distanza, anche in Italia non è andata benissimo, c'è stato un gap molto molto forte in alcune fasce della popolazione, vero? C'è stata una problematica forte.
Assolutamente, c'è stata una problematica forte anche in Italia, credo che sia un problema trasversale. Noi stimiamo che quasi poco meno di 10 milioni di bambini rischiano di lasciare la scuola per sempre entro la fine dell'anno a causa del Covid, della pandemia, che porta ovviamente tutta una serie di problematiche, ma è un problema appunto che è trasversale, che riguarda tutti i paesi, sì, in misure e proporzioni diverse naturalmente, però riguarda tutti i paesi.
Gli investimenti sulla scuola dovrebbero essere importantissimi.
Gli investimenti sono scarsi, purtroppo dovrebbero essere forse la prima voce di un bilancio statale, non lo sono assolutamente.
E in questo momento me che meno, perché voi dite c'è il rischio che occorra per esempio spostare delle risorse sull'emergenza e poi si va a pescare lì.
Questo è uno dei fortissimi rischi, per esempio il rischio che vediamo in Afghanistan, così come altri paesi vulnerabili, è che le già scarse risorse a favore dell'istruzione vengono ulteriormente spostate per rispondere all'emergenza, agli aspetti sanitari o agli aspetti economici, senza considerare assolutamente l'educazione come una priorità. Ma d'altronde, questo l'abbiamo visto anche in Italia, un gravissimo ritardo dell'Italia nell'affrontare questo problema. Ancora oggi ci stiamo chiedendo come riprenderemo la scuola.
Esatto, in quali condizioni, sì, con quale prezzo pagato poi anche, no? Perché alcune cose andranno recuperate sicuramente con fatica. Ci auguriamo di no, io naturalmente mi auguro sempre di essere smentita, ma purtroppo i dati sono scientificamente sotto gli occhi di tutti. Ungaro, che cosa avete messo in campo voi come Save the Children in Afghanistan, visto che da lì siamo partiti?
Ma intanto noi in Afghanistan siamo presenti dagli anni 70, quindi è una presenza molto consolidata, storica, e abbiamo dei progetti di educazione molto forti, molto importanti. Noi diciamo la cosa in realtà principale che stiamo facendo è un lavoro di pressione sul governo e sulle autorità affinché vengano messe in piedi delle politiche per la prosecuzione dell'educazione anche durante questi mesi di pandemia, che è fondamentale, perché poi c'è oltre a tutti i rischi che abbiamo enunciati, matrimoni precoci, abusi, violenze sessuali, rischi gravissimi, c'è anche una perdita delle competenze notevolissime.
È chiaro, è vero.
Un ulteriore aggravio appunto della costruzione del futuro di questi ragazzi e soprattutto delle ragazze. Poi naturalmente facciamo anche degli interventi diretti, soprattutto con degli esempi di didattica a distanza. Noi usiamo la radio, per esempio, usiamo la televisione in alcuni casi, molto poco il collegamento internet, perché in tante province remote, soprattutto rurali, non c'è, c'è pochissimo, è veramente scarso, però ci sono anche delle buone prassi in quel senso. Ecco, poi cerchiamo di utilizzare queste buone prassi per far capire come questi progetti possono essere portati avanti.
Si può fare, si può fare. Mi lasci dire che anche la determinazione di queste ragazze sulla foto è esattamente la stessa di tutti quei bambini, quegli adolescenti, quei giovani che riescono a mettersi seduti su un banco di scuola. Anche qui da noi qualcuno mi ha testimoniato di come siano ligi, assolutamente concentratissimi quando hanno questa possibilità di apprendimento. appunto la loro forza, la loro determinazione è incrollabile anche nelle situazioni più difficili. Quindi in realtà si può fare anche e soprattutto grazie a questa volontà che è fortissima.
Assolutamente, i ragazzi hanno una resilienza, una forza incredibile e vogliono e hanno diritto di avere un presente e un futuro, un presente dignitoso e un futuro dignitoso. Questa è la loro voglia, questa è la loro volontà.
Io ringrazio Filippo Ungaro, direttore della comunicazione di Save the Children. Lei è stato davvero molto efficace. Se vuole può rimanere con noi, se invece ha necessità di andare noi la lasciamo andare. Io le auguro una buona estate e un buon lavoro. E io invece accolgo Niccolò Govoni, presidente giovanissimo, come dicevo, 27enne dell'organizzazione internazionale Still I Rise. Letteralmente posso rialzarmi ancora, spero di aver tradotto bene, cioè progetti che vedono la costruzione di scuole proprio per bambini profughi nei luoghi dove spesso l'infanzia si azzera, muore anche nell'emergenza di un conflitto e della fuga che ne segue. Niccolò, buongiorno, di nuovo buon pomeriggio, sei stato addirittura candidato al premio Nobel per la pace. Ora, da quello che ho capito, sei in Kenya, ma io vorrei andare con ordine con te, perché la grande vittoria in tempi di emergenza sanitaria è stata quella per voi di aprire in Siria, dopo difficoltà quasi incalcolabili. Voi avete aperto una scuola di recente, operate, però state operando in tantissimi altri paesi del mondo. Qual è il metodo su cui si basano le vostre scuole, Niccolò? Qual è lo spirito e l'organizzazione? Poi entriamo nel vivo anche di quello che è accaduto in Siria.
Certo, innanzitutto grazie dell'invito. Noi operiamo in 4 paesi al momento: Grecia, Turchia, Siria e ora da poco Kenya. E il nostro approccio all'educazione è di due tipi, in base al contesto e in base alla volatilità del luogo in cui ci troviamo a operare. In luoghi più impermanenti, come sono la Grecia e la Siria, noi implementiamo un'educazione di emergenza. Questo è il nostro obiettivo, cioè offrire un'opportunità di formazione e anche di protezione, come si diceva prima, in contesti in cui il domani è incerto. In questi contesti noi apriamo centri giovanili che permettono un'educazione molto più flessibile, molto più dinamica, e comunque punta a una formazione professionale, una formazione concreta del bambino, del ragazzo, che possa portarli ad avere nel caso della Grecia, un'integrazione nella società europea che si è più facilitata. Sì. Invece in Siria, non solo protezione dalla strada, da tutti i pericoli che comporta la vita in un luogo di guerra, ma anche una formazione che sia di stampo europeo, quindi con l'inglese alla base, che permetta loro di avere
una visione più allargata, internazionale, per potersi anche...
Cosa?
Una visione, diciamo, più allargata, certo, naturalmente.
Assolutamente.
Senti, Niccolò, in Siria siamo dove esattamente con la scuola?
Siamo nella città di Adana, che è a 30 km da Idlib, ovvero sì. È una di quelle città in cui si rifugiano gli sfollati interni. È nella zona della Siria chiamata Siria Libera, ovvero... fuori dal controllo di Assad, e che è, insomma, diciamo, l'ultima roccaforte della ribellione e dove si stanno concentrando gli attacchi in questo periodo. È una fascia di terra che viene schiacciata tra il confine turco e lo Stato siriano e che comprende ad oggi più di 700 campi profughi.
Mamma mia, una quantità veramente mostruosa, sì, decisamente, ma poi la Siria è, lo sappiamo, una delle più grosse polveriere che, diciamo, si ricordino, no? Uno dei più atroci conflitti, insieme a quello dello Yemen, forse, che è quello che è più facilmente paragonabile, forse, in quanto a ferocia. Da chi è composto lo staff di insegnanti, Niccolò? Perché credo non sia facilissimo poi ingaggiare dei gruppi di insegnanti che abbiano, come dire, la volontà, la possibilità di restare in questi luoghi anche per lunghi mesi, per lungo tempo.
Noi implementiamo un processo che si chiama trasfrontaliero, per cui noi non mandiamo persone che non siano siriane lì.
Oh, okay.
Tutto il nostro team è assunto sul luogo. Io personalmente, tutta Still I Rise, crediamo che nessuno meglio di una persona che è nata e cresciuta in un luogo possa risolvere i problemi di questo luogo.
È vero.
O rispondere ai bisogni che questo luogo presenta. Quindi tutto il team è fatto da persone locali, da professionisti. Il nostro program manager del centro in Siria era purtroppo un professore dell'Aleppo University, per cui una persona molto, molto preparata che ora sta mettendo al servizio della sua gente le sue abilità e la sua esperienza. E davvero devo dire che è un team fantastico di persone che lavorano in modo eccellente in contesti che sono molto difficili. Quindi questo è...
Immaginiamo. Sì, dimmi.
Sì, volevo solo fare una precisazione. Noi abbiamo aperto il centro settimana scorsa, ma non operiamo ancora come scuola, appunto perché purtroppo anche nella sedia libera da quasi un mese il Covid è emerso e quindi ci sono casi anche lì.
Immaginiamo,
come
certo.
Sappiamo, gli ospedali sono, se non inesistenti, completamente disfunzionali, quindi è un problema molto, molto serio. La capacità di fare tamponi è limitatissima, si parla di 20 tamponi al giorno in quella regione, per cui nulla. E ogni volta che fanno queste ondate di tamponi comunque trovano 3 o 4 casi, che significa che non puoi avere una stima del numero totale, ma puoi avere una proporzione che non è senz'altro auspicabile.
Immaginiamo, Nicolò, l'emergenza sta creando purtroppo tantissimi ostacoli davvero ovunque, su più fronti, quindi ci auguriamo davvero che rientri. Certo, certo, perché le scuole, no, mettono insieme anche più soggetti, naturalmente è lo stesso problema che si sta poi verificando anche in Italia e quindi insomma diciamo che l'emergenza ha livellato tante situazioni. Senti Nicolò, aprire scuole per profughi nel mondo significa misurarsi, dover negoziare con i governi locali, immagino, è un'operazione forse non facile. Che clima c'è attorno ai vostri progetti tendenzialmente?
Ogni contesto è diverso, ogni paese è unico e richiede un approccio diverso e ha dei requisiti diversi, quindi dipende. Io dico sempre che tu puoi imparare quanto vuoi a fare questo lavoro, io sono comunque molto giovane, ma anche avendo imparato il poco che posso dire di aver imparato in questi anni, è sempre nuovo quando ti confronti con non solo un paese nuovo, ma anche una regione nuova, ma anche una comunità nuova. Insomma, le persone creano i sistemi sono tutti diversi. Quindi dipende da dove operiamo e in che modo. Come dicevo prima, in base alla volatilità del contesto, noi apriamo scuole, apriamo centri giovanili in Grecia e Siria, e invece scuole internazionali in Turchia e speriamo presto in Kenya. Quindi questo è un approccio diverso che ha obiettivi diversi, ma è mosso comunque chiaramente dalla stessa
materia. Dallo stesso spirito, certo, naturalmente. Però tu dici il progetto va calibrato naturalmente a seconda delle situazioni, perché è ovvio che occorre adattarsi alle condizioni in cui si trovano poi questi giovani, questi giovanissimi. Senti Nicolò, ho veramente 30 secondi. Più o meno che stima avete di quanti bambini stanno apprendendo anche rispetto ai vostri progetti e grazie ai vostri progetti?
Allora, dipende, anche qui dipende da dove. In Siria, essendo un contesto più in permanenza, negli ultimi 2 anni abbiamo avuto più di 2000 studenti, quindi questo alza moltissimo il numero. In Turchia abbiamo chiuso a marzo a causa del coronavirus e in Siria abbiamo appena aperto. Per cui posso parlarti del potenziale di apprendimento. Una volta che queste 4 scuole saranno tutte operative entro la fine dell'anno, che questo è l'obiettivo anche per il Kenya, avremo una forza di migliaia di bambini che impareranno, specialmente quelli nelle scuole internazionali. Il concetto di scuola internazionale per bambini profughi, ovvero con un diploma riconosciuto nel mondo, un diploma che è in generale molto costoso per una popolazione che non potrebbe mai permetterselo gratis, è qualcosa di unico che stiamo facendo solo noi. Quindi, come dicevamo prima, l'educazione è molto difficilmente quantificabile,
certo.
Ed è qualcosa che più che sui numeri si basa sulla qualità.
Certo.
E quindi è questo.
Non può avere un prezzo, poi soprattutto, no? Assolutamente.
Esatto.
E quindi è senza prezzo. Purtroppo, Nicolò, il mio tempo è scaduto. Io ti saluto col cuore, davvero. Saluto Nicolò Govoni, presidente dell'organizzazione internazionale Still Arise, che realizza scuole per bambini profughi nel mondo. Ti ringrazio col cuore per quello che fai. Tu,
grazie,
naturalmente, e gli amici e lo staff che ti circondano. Grazie infinite del vostro impegno. Buona serata e buon lavoro, Nicolò. Alla prossima.
Grazie anche a te.
Noi ci fermiamo per una manciata di minuti, come sempre. Torniamo fra pochissimo. Restate lì.